Spengo anch'io l'orrendo arnese. Buonasera. E molti di voi si aspettavano una signora danese, esploratrice, scrittrice, e invece vi trovate un signore un po' attempato, romano, un po' tendente alla pinquedine. E il fatto è che la Christensen non è potuta venire, credo per ragioni di salute. E cinque giorni fa, mi arriva una telefonata di Benedetta Marietti, stavo con mia moglie ad Amorgos, nelle Cicladi, dice: guarda, abbiamo un problema, la signora Christensen non può venire, mi sei venuto in mente te, che hai scritto diversi libri sull'Antartide, l'intervento della Christensen era su Amundsen e il Polo Nord, dice: perché non la sostituisci? Dice: ci sono delle, il giorno è quello, la data è quella. Dico: guarda, io torno il 29, lo posso fare. Dico: però nella competizione, che poi non è mai stata una competizione tra Scott e Amundsen per la conquista del Polo Sud, io sono sempre stato un feroce scottiano, quindi se vuoi vengo, ma parlo di Scott, parlo del perdente, perché i perdenti sono sempre più interessanti dei vincitori. È pur vero che alla fine Amundsen è morto nei ghiacci per andare a cercare il dirigibile di Nobile, che si era disperso e con l'aereo è precipitato, il suo corpo non è mai stato trovato, e in questo senso pareggia l'esperienza di Scott, perché una delle cose che più mi ha affascinato lavorando sulla figura di Scott e dei suoi compagni della spedizione del Polo Sud è che cinque che arrivarono al Polo e che trovarono la bandiera norvegese nel viaggio di ritorno morirono, e a mano furono o seppelliti dalla neve che cadeva o che vorticava, oppure tre di loro, Scott e gli ultimi due suoi compagni, seppelliti dai compagni che 8 mesi dopo trovarono i corpi. Soltanto che tutti questi corpi sono stati seppelliti nella barriera ghiacciata, che si muove a una velocità oscillante tra 8-10 km l'anno, credo, non so. E quindi nel corso di questi 117 anni i corpi di Scott e degli altri 4 compagni sono scivolati verso il mare e con ogni probabilità stanno dentro un iceberg e si stanno dissolvendo nel mare. Esperienza che è certamente avvenuta anche per il corpo di Amundsen, che sarà precipitato con l'aereo al Polo Nord. E quindi a me questa idea che gli esploratori continuino a navigare, a viaggiare anche dopo la morte nella materia che amavano, che era il ghiaccio, mi ha sempre affascinato. E appunto su Scott ho scritto un romanzo nel 2007 che si chiamava Ultimo Parallelo, poi ho curato 2 pubblicazioni dei diari, una circoscritta al viaggio verso il Polo e un'altra invece di tutta l'esperienza di Scott dell'ultima spedizione, quella a Terranova, dall'arrivo al Polo, la costruzione delle baracche, i lavori scientifici, tutto quello che la spedizione aveva prodotto e realizzato, un libro fotografico su Herbert Ponting. Scott non è il primo esploratore che vuole una documentazione concreta delle sue esplorazioni. Già lui l'aveva fatto nella prima del 1902-1904, la cosiddetta Discovery, dalla nave che portava gli uomini al Polo, aveva fatto alcune fotografie ma non tante. Shackleton lo stesso nel 1908 aveva fatto alcune fotografie. Shackleton aveva portato per la prima volta al Polo i trattori Scott ne porta tre di trattori, non so adesso nei filmati che vi farò vedere se si vede, se si vedono i trattori andare, ma è impressionante perché poi di questi tre, due riuscirono a marciare un po' nella barriera. Il terzo, che era anche quello a dire di Scott più costoso, più evoluto, più mentre veniva trasportato dalla nave alla barriera ghiacciata, il cavo della gru si ruppe e sprofondò miseramente davanti a Capo Evans e tuttora si trova lì, adesso non so a che profondità c'è questo trattore diesel, tra l'altro dei motori gagliardissimi perché doveva lavorare a una temperatura di meno 30 gradi. Non so quanti motori moderni a meno 30, a meno 40 gradi riescono a marciare. Questi motori di Scott fecero una sessantina, una settantina di miglia, perché, diciamo, devo spiegare un po' in qualche modo l'organizzazione di questa mastodontica spedizione. Erano circa 33-34 gli uomini che avevano seguito Scott, al contrario dei quattro che avevano seguito Amundsen. Già questo fa capire la differenza di impostazione tra le due missioni. Quella di Amundsen era un mordi e fuggi, con lo scopo unico, dichiarato e incontrovertibile, di conquistare il Polo Sud, anche perché nel 1912 il Regno di Norvegia era un regno giovanissimo, era stato emancipato da pochi anni dalla Svezia e voleva un suo riconoscimento in qualche modo internazionale. E quindi l'idea di Amundsen di portare la bandiera norvegese al Polo, e la prima bandiera del mondo, aveva anche un, diciamo, un riscontro politico. Scott questa missione politica in qualche modo ce l'aveva perché era inglese, era britannico, e quindi c'è un pezzo a un certo punto, nonostante l'organizzazione perfetta, quando la spedizione dopo un anno di ambientamento a Capo Evans parte il primo novembre per il Polo, erano in 14, si accorgono alla base che si erano dimenticati l'Union Jack e quindi se fossero arrivati al Polo non avevano una bandiera da innalzare. Siccome avevano un telefono, la spedizione di Scott aveva un telefono che copriva una distanza di 80-100 km tra la base sul mare e una base intermedia. Alla fine avvisarono, non mi ricordo se era quelli della base che avvisarono quelli degli esploratori o viceversa, dice, guarda, ci abbiamo noi la bandiera, e mandarono l'unico componente norvegese della spedizione inglese, che era Trygve Gran, che era un esperto di sci, perché in tutto questo, nella precedente spedizione di Scott, non erano stati usati gli sci per camminare sul ghiaccio, ma semplicemente si andava a piedi. Quando poi si accorsero, parliamo del 1910-12, che lo sci, nonostante fosse in qualche modo diciamo un'attività non ancora molto conosciuta, consentiva velocità maggiori, gli inglesi si resero conto che nessuno di loro li sapeva portare e usare bene, e chiamarono questo capitano della marina norvegese come esperto. E lui, ben contento, partecipò alla spedizione. La questione è che nessuno sapeva, né Scott, né Gran, né altri, che mentre la spedizione Terranova di Scott si organizzava per andare al Polo Sud, subdolamente, con quell'animo di, come dire, di ghepardo feroce, di lupo che aveva Amundsen, nascostamente anche Amundsen aveva il progetto di andare al Polo Sud. Ed era così nascosto, così segreto, che quando la nave di Amundsen partì dalla Norvegia con l'intenzione, con progetto di andare verso la Terra del Fuoco, quindi dall'altra parte dell'Antartide, per ovviamente un'altra missione che non fosse quella di raggiungere il Polo, Amundsen fermò i suoi compagni, fermò la nave a Madeira, chiamò l'equipaggio e disse: guardate, veramente noi non stiamo andando alla Terra del Fuoco, stiamo andando nella Baia di Ross, perché vogliamo arrivare al Polo Sud prima di Scott. Se qualcuno di voi non vuole partecipare a questa missione, me lo dica, scende a Madeira e torna in Norvegia con la prima nave disponibile. Nessuno dei compagni di Amundsen rinunciò a questa avventura, e lui con 116 cani e 5 uomini partì da Madeira per il Polo Sud. Non avvisò Scott se non con un telegramma famoso in cui disse: capitano Scott, I'm going south, dice, sto andando a sud. Questo telegramma raggiunse Scott, che stava in Australia, gettandolo ovviamente nella disperazione, perché innanzitutto conosceva il personaggio, Amundsen era un altro dei pochi che era già stato in Antartide, era uno che era andato pure alla scoperta del passaggio a nord-ovest, diciamo, era un uomo punto, feroce e furbo, e si rese conto che il progetto di arrivare per primi in Antartide probabilmente non sarebbe stato, non avrebbe avuto nessun successo, e Scott sarebbe stato. Però tacque in qualche modo, scrive nel suo diario: faremo in modo di non pensarci più. E in effetti, in tutte le 300, le 500 pagine del diario di Scott, il nome di Amundsen non compare, se non quando il giorno prima di raggiungere il Polo, uno dei 4 compagni di Scott, Bowers, che aveva una vista molto aguzza, vide una bandiera nera a poche miglia dal Polo. La scambiò prima per un sastruggio, cioè per un'onda di ghiaccio che viene procurata dal vento, e poi si resero conto che i norvegesi erano arrivati prima. E ovviamente lì la questione cambiò e il viaggio si trasformò da una speranza di successo a, come si dice, la consapevolezza del fallimento, e diventò una sorta di prova di resistenza, di fatica fisica e di fatica morale, cioè tolto diciamo il premio dell'arrivare primi, in qualche modo i corpi degli esploratori andarono a disperdersi. Io ho fatto portare, perché poi questa cosa l'abbiamo organizzata in 4 giorni, io vado oramai a braccio su Scott, sono cose che conosco, mi sono riportato qualche appunto, ma tiro via. Avevo un filmato di questo Herbert Ponting, che è il fotografo della spedizione a cui vi accennavo, che era un personaggio affascinante. Lui era un californiano che era stato uno dei primi grandi fotografi di guerra, aveva documentato la guerra russo-cinese, era stato in Giappone, uno dei pochi occidentali europei a filmare il Giappone e a fotografare il Giappone ai primi del Novecento. C'è un bellissimo libro fotografico che è degli anni 10, che si chiama, se non erro, Il paese del fiore di loto, che si trova su Mare Magnum a, credo, 90, 100, 120 euro, ma vale la pena perché è la documentazione di un occidentale che vede il mondo giapponese. E comunque era un fotografo assolutamente avventuroso e quando Scott lo contattò accettò felicemente di andare in Antartide per un anno e di documentare la spedizione. La spedizione la documentò con una serie di centinaia di fotografie molto belle e con un filmato che è stato montato 2 o 3 volte. C'era una prima edizione del 1913 muta, poi lui ne fece una del 1933 doppiata in qualche modo con il suo commento, che era quello che conoscevo, e c'è questa di cui facciamo vedere alcuni brani e che ho visto 2 minuti fa col tecnico, e quindi presumo che ci sia quello che so dell'altra, ma sono 3 pezzettini che abbiamo un po' selezionato. Uno è sulla Terranova, che era questa baleniera che era stata modificata per reggere i ghiacci del sud. Adesso non so se oggi o domani c'è uno spettacolo su Shackleton e sull'Endurance qui a Sarzana, dove si può vedere, presumo, se fanno vedere i filmati di Hartley, che era il fotografo della sua spedizione, questa nave con la chiglia un po' stretta, che a un certo punto resta bloccata nei ghiacci e la pressione dei ghiacci la sconquassa, e Shackleton ricorda che per 2 o 3 giorni questa nave si lamentò in maniera dolorosissima fino a quando proprio non venne schiacciata. A Scott, nella prima spedizione, la Discovery, accadde qualcosa di simile. Loro avevano pensato di stare 2 anni in Antartide, anche perché per 2 o 3 mesi è navigabile il mare di fronte alla Baia di Ross, poi diventa ghiacciato e le navi devono stare ferme. Però mentre con la spedizione Terranova la nave portò gli esploratori e poi riandò in Nuova Zelanda, con la prima spedizione Scott disse: vabbè, lasciamo la Discovery nella baia e vediamo che succede. In effetti la Discovery rimase impigliata, bloccata dai ghiacci, ma aveva una chiglia molto tonda, molto più corta, meno profonda di quella della Endurance, e quindi i ghiacci andarono così e la Discovery salì un po' e non si schiacciò. Però sembrò un rischio un po' troppo forte da affrontare, e nella seconda spedizione la nave, la Terranova, tornò in Nuova Zelanda. Io adesso partirei con queste immagini. Se chiudono la luce forse si vede meglio. E così fa anche più fresco qui. Ecco. Ah, qui si cita Osman. Osman è il capo. Il capo branco. Questo però mi sa che è quello non della Terranova, è quello degli animali. No, c'è prima il 2 o il 3. Sì, andiamo a braccio. Cioè... Ecco, questo è uno dei ghiacciai che i marinai della Terranova videro. E appunto io presumo che in una cosa di questo genere ci sia ancora il corpo di Scott, o c'è stato per diverse decine di anni prima di... vedete, loro assistono a questa parata di iceberg con un'aria infantile, un po' entusiastica. Le isole galleggianti, qui crolla un pezzo dell'iceberg e non sono neanche tanto lontani dall'iceberg, anche in una situazione un po' pericolosa, perché se crolla un blocco piuttosto rilevante può poi risucchiare. dice, un blocco di 100 piedi di ghiaccio a proprio sulla superficie del mare, è stimato non più che l'ottava parte di tutto il masso di ghiaccio che era anche sott'acqua. Insomma, hanno questa, ecco, assistono all'andare della nave. La nave aveva ovviamente una prua un po' rompighiacci con una sega di ferro, però il procedere era insomma abbastanza rischioso, anche perché temevano che era possibile che i ghiacci si richiudessero imbloccando la nave. Il viaggio della Terranova dura poco meno di un mese, dai primi di dicembre ai primi di gennaio, dalla Nuova Zelanda. Ecco, qui si vede, dalla Nuova Zelanda alla parte prospiciente dell'Antartide, che guarda il Polo Sud. Questa zona del mare di Ross, che era stata scoperta appunto da questo capitano Ross, che era un marinaio della metà dell'Ottocento, aveva una sua particolarità, che superata una parte che era spesso ghiacciata, poi in prossimità della terraferma, nonostante si fosse più vicini al polo, al sud, quindi al freddo, restava più a lungo navigabile. Ecco, qui vedete a mano la barriera dei ghiacci si compatta, i marinai stanno lì trepidante, attesa, ogni tanto scendono, vanno a caccia di pinguini. Questo era un po' il panorama che dall'altra parte dell'Antartide si era presentato a Shackleton quando appunto con l'Endurance tentò di raggiungere il mare di Weddell. Ecco, vedono i primi pinguini. È singolare che il filmato di Ponting si sofferma moltissimo sui pinguini. Perché? Perché nel 1912 pochi li avevano visti, rappresentavano diciamo una grande novità. Per noi quelle scene dei pinguini sono irrilevanti, avremmo preferito molto più i pochi filmati che ci stanno sugli esploratori, che poi vi faccio vedere, sulle loro attrezzature, sul modo con cui cucinavano dentro la tenda. Ma invece Ponting resta affascinato da questi animali. Le foche venivano catturate perché una delle grandi prelibatezze della cucina antartica era il fegato di foca, che veniva cucinato col grasso, doveva essere una cosa nauseabonda per noi. Però loro lo ricordano tutti come una prelibatezza, così come il petto di pinguino. Ecco, qui si vede la prua che vi dicevo, che solca i ghiacci. Appunto, queste navi non erano state costruite per andare al Polo Sud, erano tendenzialmente delle baleniere che ovviamente, essendo baleniere, avevano percorso varie volte i mari sotto il 40° e il 50° parallelo, però erano diciamo modificate in maniera un po' occasionale. Qui si rompe e questo è il procedere, e alla fine, intanto mentre il filmato va avanti, La Terranova arriva sulle coste del mare di Ross. Cercano un approdo in una posizione abbastanza vicina a quella che era stata il campo base della prima spedizione, la Discovery, ma non riescono a trovarla come la volevano, e alla fine si spostano intorno a un isolotto che però oramai era diventato, grazie ai ghiacci, parte del continente, e lì stabiliscono la loro base, che chiameranno Capo Evans, dal vice di Scott. Ecco, quello era Ponting che filmava la prua che avete visto prima, e la filmava tutto proiettato fuori dalla barca, come se fosse un cecchino che... Insomma, arrivano lì, e il primo anno di questa spedizione è un anno di acclimatamento, nel senso che tutta la componente scientifica, che era molto consistente, geologi, chimici, oceanografici, scienziati, tutti giovani, gente di 25-30 anni, lavorò intensamente tutto l'anno a ricerche sulla climatologia, sulla batteriologia, su quello che poteva fornire un mondo incontaminato come era quello dell'Antartide. Durante questo anno la componente invece in qualche modo, chiamiamola sportiva, quella che doveva compiere il viaggio verso il Polo Sud, avrebbe preparato una serie di campi base a distanza di 20-30 miglia l'uno dall'altro, dove avrebbero già predisposto dei depositi di cibo e di carburante per la spedizione dell'anno successivo. Gli uomini, 14 uomini che avrebbero poi formando la squadra per andare al Polo Sud, avrebbero prima di percorso queste tappe usando il materiale, il cibo e il combustibile che era stato depositato, e poi avrebbero incominciato a depositare a loro volta in campi che si avvicinavano sempre di più al Polo Sud il cibo e il materiale combustibile per il ritorno. A mano la squadra si sarebbe assottigliata fino a che, raggiunto il plateau Occhi e Croce, a metà strada tra il campo base e il Polo Sud, sarebbero dovuti rimanere solo i 4 esploratori che sarebbero andati verso il Polo. Come dicevo, i trattori fecero un piccolo percorso, una 60 di miglia di questa lunga cosa di 700 miglia, portando un po' di materiale, altrimenti la squadra era composta da 8 guidatori di pony, 8 esploratori a cui era stato affidato ciascuno un pony, 4 che guidavano le slitte a motore, 2 che avrebbero condotto le 2 uniche slitte di cani di cui faceva parte la squadra di Scott. Erano una 15 i cani di Scott contro, ho detto, 120-130 di Amundsen. Il problema dei cani era che come gli inglesi non erano capaci di sciare, di andare con gli sci, non erano capaci di guidare i pony, tant'è che gli unici 2 componenti della spedizione che guidavano le slitte coi cani erano un canadese e un russo che era stato in Siberia, che era stato chiamato quando Mears, che era appunto il capo della squadra dei cani, è andato a cercare i cani siberiani e lo assoldò per guidare la seconda slitta. Se intanto mettiamo il pezzo dei cani, così ve li facciamo vedere, che è già più divertente, perché appunto gli inglesi avevano un senso di umanizzazione dei cani. Potevano mangiare la carne dei pony e in effetti lo fecero, ma non avrebbero mai potuto immaginare di mangiare la carne dei cani. Amundsen, quando arrivò al Polo Sud, scrisse, abbiamo ucciso il nostro capo branco e ci siamo fatti delle costolette squisite. Nessun inglese avrebbe sopportato una cosa di questo genere. Dunque, questi erano, non erano husky, sono dei cani siberiani, un po' bastardoni, come vedete, di taglia parecchio grossa e assolutamente indomabili. Uno di loro, adesso non mi ricordo quale, era però il più grande esploratore di tutti i tempi, perché aveva fatto parte delle mute che avevano portato Piri al Polo Nord ed era poi, non so per quale strana circostanza, diventato anche uno dei cani della spedizione Scott. Quindi era, diciamo, il più grande esperto di poli, era un cane. Ecco, vedete, erano assolutamente selvaggi. Tutti i giorni venivano presi a calci, ne facevano di tutti i colori, dovevano essere messi a guinzaglio con queste slitte ed erano irrefrenabili, perché come poi sentivano il freno della slitta mollare, partivano come dei razzi. Qui si dovrebbe vedere la partenza di una di queste slitte. Vedete, erano 9-10 i cani che guidavano, che portavano le slitte. C'era sempre un capo che li comandava, ma poi in realtà erano così selvaggi che ogni volta dovevano, alla fine di ogni giornata, dovevano essere messi in un campo molto lontano dai pony, perché il rischio era che andassero e se li sbranassero. Ecco, qui loro sono quasi pronti. Questa è un'operazione che richiede mezz'ora. Qui loro la fanno, diciamo, nella stagione estiva, quindi fa caldo, stanno così, ma il rischio era che stavano a 20-30 gradi sotto zero a organizzare. Ecco, proprio. Ecco, e partono dissennati. Ora voi immaginatevi che questo è un piano dove il ghiaccio è compatto e si sta tranquilli che non ci stanno crepacci, ma il rischio era che dovevano essere guidati in una zona dove c'erano crepacci. Anche questa è una bella partenza, boom, via. E quindi, mentre i norvegesi sapevano come guidare le slitte coi cani, gli inglesi no. Tra l'altro, i norvegesi avevano un altro sistema per aggiogare i cani. Ah, questi sono questo è Wilson, che era il medico della spedizione, e ovviamente da buoni inglesi invece accudivano i pony in maniera più affettuosa. Questo è Bowers, un altro dei cinque che morì nella conquista. Bowers era un capitano della Marina indiana, non doveva far parte della spedizione, faceva parte della Terra Nova, però era così bravo nell'organizzare diciamo, il magazzinaggio che Scott lo richiede. Questo era il sergente Edwards, sempre lui, anche uno dei cinque morti, era stato con Scott nella prima spedizione, era detto il gigante, poi invece fu il primo a cedere. Qui si parla di come si chiamano, gabbiani. E anche i gabbiani ricevono da Ponting una notevole attenzione, un notevole interesse. Una delle spedizioni scientifiche più importanti fu fatta d'inverno dal capitano Wilson, da Bowers e da Apsley Cherry Garrard, che era veramente uno snob inglese, amico di Bernard Shaw, autore di un bellissimo libro sull'Antartide che si chiama The Worst Journey in the World, il viaggio più terribile nel mondo. E fu un viaggio invernale, quindi un viaggio fatto tutto senza il sole per raggiungere la baia dove i pinguini imperatore deponevano le uova. Questo viaggio massacrante che durò una ventina di giorni, però immaginatevi, costantemente al buio, costantemente a meno 50 gradi, a tirare la slitta, alla fine ottenne il risultato di 3 uova di pinguino imperatore che furono riportate. Di queste 3, 2 si ruppero e una sola sopravvisse. E allora c'è in questo libro di Cherry Garrard il fatto che lui va al Museo di Scienze Naturali di Londra, finita tutta l'esplorazione, portando questo uovo, e arriva in questo ufficio di scienziati che dice: ah, grazie, lei ci ha portato un uovo di pinguino imperatore, grazie. Lo prende e lo mette in una bacheca e chiude la porta. E allora lui fa, dice: ma come? Dice: io ho passato 20 giorni a meno 40 gradi, e i miei 2 compagni sono morti, ti porto il pinguino, l'uovo del pinguino imperatore, e tu lo metti dietro una bacheca, la chiudi e torni a fare le cose tue. Ma questo è il mistero, è il destino, diciamo, degli esploratori. Farei vedere il terzo, perché oramai qui è così. Vabbè, vediamo questo che si schiude. Ecco, capite, queste erano comunque cose che nel 1912 erano scientificamente rilevanti. Non tanti avevano visto un pinguino nascere. E Ponting, su suggerimento di Scott, documenta anche questa parte del viaggio. No, non è uno Yorkshire, è ancora faticosa la vita dei pinguini, sin dalla nascita. Eccolo. E questi poi, appunto, li avete visti i filmati, stavano sempre sotto la pancia della mamma fino a che non raggiungevano uno svezzamento, ma se no il pinguino, anche le uova, le tiene sempre tra le zampe e la pancia rivoltata. Ok, dai, andiamo all'altro. Comunque, dopo tutta questa organizzazione, trascorso l'inverno con la spedizione per la ricerca dei pinguini, finalmente nell'autunno parte la spedizione di Scott. Partono per prima ovviamente i trattori, perché erano ovviamente i più lenti, anche perché sempre per evitare di cadere nei crepacci, i trattori erano preceduti da uno a piedi, e quindi andavano alla velocità di uno a piedi, che diceva vai di qui, gira di là, fai di questo. Ecco, questi sono i pony. Erano 8. Dunque, questa è proprio la partenza della squadra polare. Qui c'è questa immagine affascinante del dottor Wilson, che è l'ultimo della fila, che a un certo punto si volta e fa così con il braccio e saluta Ponting, che era venuto a filmare. Ovviamente quello è un saluto finale, perché Wilson muore poi durante il viaggio di ritorno. Ecco, adesso si dovrebbe voltare, se ben mi ricordo. No, ecco, they wave the last farewell, ecco, e partono in questo biancore raccapricciante, perché non individui terra e cielo, non, Loro dovevano compiere occhi e croce almeno all'inizio 15-16 miglia al giorno, divise in due tornate, tante la mattina e tante il pomeriggio. Ogni 2-3 miglia preparavano come si dice, una sorta di piramide di ghiaccio che serviva come segnavia, perché era raggiungibile a vista, e se tu percorrevi al ritorno quel percorso avresti trovato a mano i campi base dove dovevano esserci le provviste che erano. La spedizione, diciamo, c'ha tre situazioni geografiche. Una, che è questa di barriera ghiacciata, quindi in piano, diciamo un dislivello che sarà stato di 100 metri per 300 chilometri. Poi questa, che è un'animazione fatta da Ponting, una netta salita da 300 metri a quasi 3000 metri, di circa 180 chilometri. E poi invece un altopiano lievemente discendente di altri 300 chilometri che doveva arrivare al Polo Sud. Raggiunta la fine della barriera, le squadre con i cani, le due slitte, sarebbero dovute tornare indietro. Ecco, questa è l'organizzazione di un campo sulla barriera. I pony venivano protetti da un muretto di ghiaccio che veniva formato, vi ho detto i cani stavano distanti, se no se li mangiavano. Spesso marciavano di notte e dormivano di giorno. Questo è un gruppo di esploratori che trascina la slitta. Una slitta, è un filmato fatto al campo base, non nel momento, diciamo, della spedizione, ma vi fa capire come si... Ecco, le slitte pesavano intorno ai 250-300 kg, così ogni uomo doveva portare un'ottantina, sopportare un'ottantina. Ecco, questa è una marcia sulla neve fresca. Le slitte le ho viste, un paio sono conservate al museo di Cambridge, sono delle sventole grosse così, di quercia pesantissima, e proprio il materiale era già quello faticoso da portare. L'abbigliamento degli esploratori era quasi tutto inglese, le giacche a vento erano Burberry, cerate. Chi ha la mia età forse si ricorderà le giacche a vento di quando eravamo ragazzini, che erano di cotone, cerate, e se cadevi sulla neve sciando ti si bagnavano. E loro avevano questi, avevano poi le camicie di Oxford come la mia, 2-3 maglie, stivali, avevano degli stivali di cuoio normali, tipo quelli, tipo gli scarponi sempre degli anni 50. Poi vedete che avevano questa fascia sulla pancia, che era quella con cui trascinavano la slitta, perché le bretelle gli avrebbero segato alla fine le spalle e sarebbero venute fuori bruciature. Questa è un'altra, come si dice, animazione di Ponting, che fa capire un po' il senso di solitudine degli esploratori inglesi. Dice qui, loro provano a marciare con gli sci, vedete, con un'andatura militare, no? Proprio, però rigidi. E quella ruotina che vedete dietro la slitta era il contachilometri. Ogni giro era una yarda, 100 giri erano 100 yard, 1000 giri erano 1000 yard. Se non sbaglio, qui dovrebbe esserci molto interessante il montaggio della tenda e come mangiavano e come vivevano all'interno delle tende. Dunque, quegli sci, sempre pure quelli di quercia, pesavano credo una dozzina di chili buoni, erano delle assi infernali. La tenda, vedete, c'aveva due teli, poi c'era il telo per il pavimento. Qui preparano l'anima. All'interno delle tende si stava abbastanza al caldo perché non c'era nessun ricambio d'aria, quindi alla fine diciamo anche solo la temperatura corporea. Quello che non ho mai capito, e non lo dice Scott, è dove facessero i loro bisogni. Se, perché a meno 30, a meno 40 gradi, io non lo so se potevano andare fuori a fare la pipì. Secondo me la facevano all'interno. Però Scott, da buon puritano, non lo dice. Adesso entrano e si vede poi la telecamera dentro la tenda e loro tutti felici che vedete, portano il ghiaccio per essere sciolto. Dunque, questa vita gli esploratori l'hanno fatta per 5 mesi tutti i giorni. Montavano la tenda 2 volte al giorno, all'ora di pranzo e all'ora di cena, e la smontavano 2 volte al giorno. Gli ultimi giorni della marcia di ritorno, quando erano oramai allo stremo delle forze, ci impiegavano un'ora e mezza a montare o a smontare la tenda, perché le mani erano congelate, il corpo non rispondeva, erano lenti. Ecco, qui si fa vedere il percorso sulla, diciamo, sul Birmor, sul ghiacciaio, e poi il plateau che invece va. Ecco, spesso se avevano vento a favore, montavano il pavimento della tenda come tenda, come vela, e andavano con un certo vantaggio. Però sempre marciando. Questi 4 che vedete erano i 4 componenti della prima squadra che tornò dopo aver percorso la barriera ghiacciata. Siccome Ponting in quel momento non era al campo base e arrivò poche ore dopo, gli disse: per favore rifate l'arrivo. E quindi loro qui recitano il loro ritorno, sempre perché la documentazione scientifica, la documentazione filmata aveva una loro importanza. Ecco, vedete, fanno tutto sopra. E questi furono quelli che marciarono di meno, perché alla fine fecero 350 miglia andare e 350 miglia a tornare, anche abbastanza, come dice, pimpanti. Ovviamente avevano le facce bruciate, eccoli tutti contenti che si mostrano. E quindi nel frattempo Scott e i suoi andavano sempre verso il polo. Qui appunto rimasero in cinque perché alla fine si decise che conveniva avere in più un uomo piuttosto dei quattro canonici. Questo comportò un po' un problema nella distribuzione delle provviste. E però quando arrivarono al polo, come dicevo, videro la bandiera dei norvegesi, la bandiera nera dei norvegesi, che li avvisava del fatto che avessero perso. Qui c'è quel filmatino che vi dicevo prima, della cucina all'interno della tenda, che è molto interessante. Eccoli. Allora, il primo a sinistra dovrebbe essere Evans, il marinaio Evans. Poi, se non sbaglio, vedo Scott, poi Bowers e poi Wilson. E vedete che a un certo punto uno di loro si libera dei guanti e si scalda le mani al fuoco. Cosa che io mi ricordo, mi dicevano, non ti scaldare mai perché poi ti vengono i geloni. Si tolgono gli scarponi. Ecco fatto, e si mettono lì con due calzerotti di lana, via, adesso piede nudo vicino al fuoco. Le tende erano 2 metri per 2, diciamo 4 metri quadrati, e dovevano contenere 4 persone con tutto l'armamentario. Credo che si spogliassero una volta ogni 10-15 giorni per rivoltarsi le magliette. Ovviamente penso che si lavassero. Questo è un fornello Primus per la cucina da campo. Scaldano, vedete, le calze bagnate, e quelli sono i bicchieri. Avevano bicchieri d'osso e posate d'osso perché ovviamente non potevano usare posate metalliche a quelle temperature. Il mangiare, loro avevano fatto dei calcoli sui 2500 calorie al giorno, che è una quantità irrisoria per quel tipo di sforzo di 12-13 ore. Considerando che per un anno e mezzo prima non avevano assunto vitamine perché non c'erano palliativi al... E probabilmente le ferite, le bruciature, i congelamenti che subirono tutti quanti i cinque dell'arrivo al polo sono in gran parte dovuti anche a un'alimentazione inadeguata. I norvegesi, che invece mangiavano la carne dei cani, mangiavano carne sanguinolenta, e quindi in qualche modo bilanciavano l'assenza di acido ascorbico. Ecco, finito questo, vanno nei loro sacchi a pelo. I sacchi a pelo erano sacchi a pelo di foca. Non avevano calcolato, un sacco a pelo di questo genere pesa una dozzina, 13-14 kg, se asciutto. Non avevano calcolato che a mano che procedevano verso il polo, questi sacchi a pelo si sarebbero riempiti di acqua e di ghiaccio, fino a raggiungere il peso di 30-40 kg, e tu dormivi dentro il sacco a pelo bagnato. Vedete, sono un po' come il montone, con un pelo molto spesso. Si coprono, si tengono vicini per stare al caldo, si mettono un cappello, oppure quelle Bowers che saluta l'amico, gli fa un dispetto, non lo so. E Il marinaio Evans morì per una concussione, un colpo alla testa, e fu lasciato, diciamo, in mezzo alla barriera, sepolto. Oates, che aveva ormai i piedi marci, uscì e disse questa famosa frase: I'm just going outside and maybe for some time. Dice: esco un attimo e ci starò. E invece andò verso la morte, e gli ultimi tre furono trovati all'interno della tenda, in quella posizione che avete visto loro, i tre sacchi a pelo vicini, morti di freddo, di congelamento. E lì appunto poi costruirono una tomba e appunto sono rimasti là. Ma ok, qui mi sa che è finito. Abbiamo. Ma mi è rimasto solo due minuti, voglio farvi vedere una cosa a cui tengo e vado verso il computer. Perché? Questa è una cosa che mi diverte raccontare. Questa fotografia che voi vedete è la fotografia che si sono fatti con l'autoscatto, i cinque che arrivarono al Polo Sud. Vedete che il primo a sinistra in basso, non si vede bene, però ve lo assicuro, tiene la cordicella dell'autoscatto. E se voi vedete bene, non ha le muffole di lupo, di cane, ma i mezzi guanti di lana, perché li aveva persi, e quindi questo signore ha viaggiato per una settimana a 3.000 metri di altitudine con i mezzi guanti di lana. Poi che è successo? Come va avanti? Ecco, poi arrivarono alla tenda dei norvegesi. Questi che voi vedete sono quattro dei norvegesi fotografati da un quinto con la tenda che piantarono in mezzo al polo e che chiamarono Polheim, cioè campo del polo. Un mese, cinque settimane dopo, i nostri cinque inglesi arrivarono esattamente davanti a quella tenda, e Bowers, quello che aveva le mani con i guanti, mezzi guanti di lana, trovò dentro la tenda dei guanti norvegesi che Amundsen aveva lasciato gentilmente assieme a una lettera in cui diceva: gentile capitano Scott, voi sarete certamente il primo a raggiungere questa tenda dopo di noi. Ho lasciato alcuni generi di conforto, vi prego che se vi servono potete utilizzarli. E quindi presero un teodolite, presero del cibo che era avanzato, presero i guanti che servivano a Bowers. E questa figuretta che voi vedete qui, indicata dalla mia manina, è il capitano Wilson che sta facendo qualcosa. Sta guardando qualcosa, non si sa che cosa fa. Siccome io mi diverto a lavorare sulla documentazione, che non è solo letteraria, non è solo fotografica, ma è anche di disegno, alla fine mo vi dico che stava facendo. Stava facendo il disegno della tenda. Vedete che qui la bandiera va verso destra, mentre nelle fotografie la bandiera va verso sinistra perché era ripresa dall'altra parte. Quindi questa immagine che voi vedete è esattamente l'immagine che Wilson vedeva in quell'istante, in quel preciso istante. Lui era fotografato, ma disegnava quello che stava vedendo. E a me che al Polo Sud ci sia questa specchiatura del mondo per cui tu sei visto e fai una cosa e noi vediamo quello che tu facevi mentre sei stato fotografato, mi fa tornare perfettamente i conti. Grazie.